www.redigio.it e la storia continua. Milano e Bernarda Visconti. Ai nostri giorni lo scoprire il coniuge fedifrago può sfociare in litigi tali da coinvolgere il condominio, separazioni consensuali o richieste di divorzio davanti al pretore. Ma nei secoli passati le cose andavano in modo alquanto diverso e se l'intrigo familiare riguardava nomi altolocati, cigolava la ruota della tortura, scorreva sangue ai rigagnoli o si spalancarono le porte dei conventi. Una di queste truculente pagine fu scritta da Bernabò Visconti. Anzi, a dire il vero, ne scrisse un intero tomo, guadagnandosi due scomuniche, oltre che la fama di vessatore del popolo e di empio verso i nemici. Orbene, questo tenero soggetto, capace di spupazzarsi decine di amanti, cornificando abbondantemente la povera moglie regina della Scala, era un severo fustigatore dei cattivi costumi e dell'infedeltà, quella altrui si intende, e per questi fatti non esitò a lasciar morire in carcere la figlia Bernarda. Tutto cominciò dalla relazione di Bernabò con Giovannola Montebretto, una delle sue favorite, per la quale il duca arrivò ad aggredire e a fare sbattere in carcere Pandolfo Malatesta di Rimini. Infatti gli parve di aver visto al dito del giovanotto un anello che apparteneva a Giovannola e ciò bastò per renderlo una vera belva. Fortunatamente Pandolfo riuscì a fuggire dal carcere, ma l'incidente diplomatico spinse il Petrarca, molto legato in Malatesta e ospite in quel periodo dei Visconti, a squagliarsela da Milano con la scusa della peste. Da Giovannola, Bernabò ebbe una figlia di nome Bernarda, che egli riconobbe come sua. Di capelli color rame, la ragazza cresceva bella, florida, vivace e intrigante, fino a quando nel 1367 Bernabò decise di darle in sposa con una dote di 700 zecchini d'oro a Giovanni Suardo, un condottiero bergamasco. La fanciulla però doveva però aver ereditato al padre il gene dell'infedeltà e, stanca di quel rozzo marito, si fece irretire dalle intenzioni di un certo Antonio Zotta, noto Don Giovanni di corte. Sorpresi da Bernabò in atteggiamenti inequivocabili, i due amanti se la videro davvero brutta. E siccome Antonio non sarebbe stato passibile di una gran pena in quanto la donna era consenziente, Bernabò ebbe la pensata di farlo accusare di furto per mandarlo diritto alla tortura. Come era prevedibile, il giovane confessò anche il falso e fu spedito a infilare il collo in un robusto occhiello di canapa. Ora rimaneva da punire Bernarda, che secondo gli statuti avrebbe meritato la morte per adulterio. Ma Bernabò non trovò il coraggio di sottoporre una donna della famiglia a una pubblica esecuzione e le riservò un delizioso trattamento alternando fustigazione e docce gelide nel pieno dell'inverno. Non contento, pensò di incarcerarla nella rocchetta di Porta Nuova, lasciandola pane ad acqua. Dopo 7 mesi, ridotta a uno scheletro, oltre che divorata dall'artrite e dal freddo, la donna trovò serenità nella morte. 2 anni più tardi qualcuno avvertì Bernabò che una ragazza dalle identiche fattezze di Bernarda circolava per Bologna. Spaventato, il duca fece frugare la città da cima a fondo ordinando arresti, interrogatori e perquisizioni. Comandò persino di riesumare i resti della figlia seppellita nella chiesa di San Giacomo per accertarsi che non si trattasse di qualche stregoneria. Bernabò morì nel 1385, ma nei primi decenni del secolo successivo vi era ancora chi affermava di vedere la giovane Bernarda apparire nel chiostro di Santa Radegonda. www.redigio.it e la storia continua.